La recensione di Parad.
Ed eccoci giunti al momento della recensione. Oggi un argomento davvero molto interessante e forse anche molto poco trattato. Buongiorno Franco Fabbri innanzitutto, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno Claudio Farinone, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, oggi si parla di un libro che parla delle capacità improvvisative dei compositori del passato, mi sembra di capire, no?
Ma in realtà è un libro del passato, è un manuale, la traduzione del titolo in italiano sarebbe Guida sistematica all'improvvisazione sul pianoforte. L'autore è Carl Czerny, compositore, didatta, pianista, molto famoso diciamo nella prima metà dell'Ottocento, amico e allievo di Beethoven, e poi maestro di Franz Liszt, ad esempio, e di una serie di altri pianisti famosi. Ad esempio, l'esecutore del brano che abbiamo appena ascoltato, Daniel Barenboim, è stato allievo di un allievo di un allievo di Cerny, quindi
Un
l'insegnamento di
pronipote.
Cerny. Ecco, e fra l'altro, chi fra quelli che ci ascoltano ha mai messo le mani sul pianoforte, l'ha un po' studiato, conosce questo nome, a volte un po' come un incubo, perché sono gli
Eh
esercizi
già.
più usati nei conservatori, dai docenti privati, eccetera.
Certo.
Allora, parliamo di improvvisazione, il termine che si usava soprattutto nella prima metà dell'Ottocento era in tedesco Fantasieren, da cui il titolo di brani che si chiamavano Fantasia o Fantasie, che compaiono nel repertorio di molti compositori e pianisti. Improvvisare era, o Fantasieren, era una capacità richiesta a un bravo pianista. Il brano che abbiamo appena ascoltato, fu improvvisato da Beethoven nell'occasione in cui, fu presentato per la prima volta in un concerto del 22 dicembre del 1808, organizzato dallo stesso Beethoven, un'accademia, come si diceva allora, di più di 4 ore, in cui venivano presentati alcuni pezzi nuovi che Beethoven aveva scritto apposta per l'occasione. Delle sciocchezuole, potremmo dire, la quinta sinfonia, la sesta pastorale, il quarto concerto per pianoforte e orchestra, più altri pezzi. Tra l'altro, nel programma del concerto, nella seconda parte dell'Accademia, era presente anche una fantasia, improvvisata al pianoforte, quindi che aveva un peso. Insomma, lo si intuisce guardando questa scaletta del concerto, non inferiore a quella di altre composizioni scritte invece che facevano parte di quel programma. Quello che abbiamo ascoltato è l'adagio introduttivo di un brano che si chiama Fantasia per pianoforte, soli, coro e orchestra. Di solito lo si chiama Fantasia corale. Che Beethoven non era riuscito a terminare in vista di quel concerto perché aveva parecchio lavoro per tutti gli altri pezzi di cui ho accennato. E quindi il primo movimento, che è solo del pianoforte, Beethoven lo improvvisò, dando ancora più senso a questo titolo di fantasia per la composizione, che poi dalle ultime note che abbiamo ascoltato, riprende con un'orchestrazione completa e fra l'altro nota per essere un'anticipazione del famoso tema dell'Inno alla Gioia della Nona Sinfonia.
Certo.
La improvvisò e poi la trascrisse. Ora, tu Claudio, che sei un eccellente chitarrista e anche improvvisatore,
Troppo buono.
Non so come ti troveresti di fronte alla richiesta di qualcuno che, dopo che tu hai improvvisato per un quarto d'ora, ti dicesse: va bene, adesso scrivimi tutto quello che hai suonato.
Compito impossibile, direi.
Ecco, questa era però una pratica abbastanza corrente fra i musicisti fra fine Settecento, anche
Sì,
prima,
sì, sì, sì.
e prima metà dell'Ottocento. Avevano certamente alcuni di questi, basta fare, nomi che vanno da Bach a Mozart, a
Certo.
Beethoven e poi dopo Chopin, Liszt e così via, avevano senz'altro delle doti anche di memoria eccezionali, ma
È
bisogna
sicuro.
anche dire che lo stile di allora, lo stile classico studiato in un famoso saggio di Charles Rosen, era anche abbastanza vincolante. Era forse, non so, forse questo è un modo per sminuire le grandi doti di quei musicisti, ma era più facile ricordare una cosa che veniva all'interno di una certa grammatica, di una certa sintassi, no? Ecco, in ogni caso, Beethoven alla fine trascrisse questa improvvisazione che è entrata a far parte della partitura della fantasia corale, così come quella fantasia che venne eseguita poi nel concerto, che non era questa, era per solo pianoforte, anche quella è diventata poi un pezzo del repertorio delle composizioni scritte di Beethoven, perché lui se la trascrisse a casa dopo averla suonata in quell'occasione.
Franco Fabbri, a me è capitato diverse volte, dialogando con anche grandi esecutori classici, per così dire, no? Di sottoporle una domanda, no? Ma lei che rapporto ha, per esempio, con l'improvvisazione, e vedendoli poi sudare freddo? Allora, cosa è successo nel frattempo? Come mai l'improvvisazione, come dire, è una pratica che si ritrova in ogni angolo del mondo e anche in ogni luogo, diciamo, cronologico, se vogliamo? Poi a un certo punto tutta questa pratica sia sparita a favore di una totale sacralità della pagina scritta.
Sì, malgrado Beethoven, malgrado Czerny, al quale torneremo fra poco, l'improvvisazione è gradatamente scomparsa. Poi diciamo che all'inizio del Novecento l'avvento del jazz ha un po' polarizzato l'attenzione, il jazz è diventato una specie di buco nero dell'improvvisazione, no? Attrae tutto. Se uno improvvisa allora vuol dire che fa del jazz, ma non è propriamente questo, ci sono molte culture musicali in cui si improvvisa ancora e che non seguono diciamo, i parametri numerosi e variabilissimi del jazz.
Altro che.
Beh, una responsabilità probabilmente ce l'ha l'editoria musicale, il fatto che diciamo, il grande business nella musica a partire giusto dall'inizio dell'Ottocento è diventato quello della musica stampata. Fra l'altro la registrazione del suono con Edison, Berliner, eccetera, arriva alla fine dell'Ottocento, non ci ha permesso di documentare il fantasieren della prima metà dell'Ottocento, anche se qualche testimonianza ce l'abbiamo, e poi un'altra ragione ce l'ha, un'altra colpa, possiamo dire, c'era la musicologia della seconda metà dell'Ottocento con l'idea della musica assoluta che identifica l'opera nella partitura, quindi in un oggetto, in una cosa, non in una pratica. Tutte queste cose insieme hanno un po' cancellato l'improvvisazione nel mondo della musica colta, perché da altre parti la si pratica.
Ma certo.
Con il pezzo che abbiamo ascoltato adesso siamo arrivati al collegamento fra Beethoven e Czerny, perché era una cadenza del primo concerto pianoforte orchestra di Beethoven, del quale Czerny fu il primo esecutore. Czerny fu anche il primo esecutore del quinto concerto, l'imperatore, quindi questo ci dice qualcosa sull'amicizia e la stima che univa Beethoven
Beethoven e
a
Czerny.
Czerny. Questo è uno degli esempi del libro di cui stiamo parlando, questa Systematische Anleitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte, pubblicato nel 1826, appunto, autore Carl Czerny, editori Diabelli e Cappi. È un manuale come altri manuali di Czerny che i pianisti conoscono certamente meglio, che ha al suo interno dei brevi commenti, istruzioni, insomma, da parte dell'autore e poi moltissimi esempi divisi per categorie, perché l'improvvisazione era molto ampia e si attuava in diversi generi, quindi preludi, cadenze, fantasie su un solo tema, fantasie su più temi, popurrì, variazioni, pensa quante cose, no? Ci siamo persi, ci perdiamo.
Davvero, davvero.
Ecco, e questo ci aiuta a ritrovarlo un pianista, Collia Lessing, che molto di recente ha registrato tutti gli esempi di questo libro di Czerny. Quindi chi fosse interessato può non solo procurarsi molto facilmente online in rete il manuale di Czerny, ma anche il doppio album su CD di tutte le esecuzioni di quello che c'è in questo manuale di Czerny.
Benissimo, grazie Franco Fabri, davvero discorso interessante e che dire, alla prossima recensione, al prossimo incontro e anche auguri di buona Pasqua. E
Altrettanto,
anche da parte
risentito.
mia, voi ascoltatori, concludiamo qui la puntata di Parad. Fra poco per Alphaville ci sarà Lina Simoneschi. Un saluto da Claudio Farinone.
Thank you. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.